tempo dello spirito. Un programma di spiritualità evangelica. A cura di Luisa Nitti, Gael Kurtens e Paolo Tognina.
Buongiorno e buona domenica da Gael Kurtens.
Un saluto cordiale anche da Paolo Tognina. Vi diamo il benvenuto a Tempo dello Spirito. Iniziamo subito la trasmissione con il pastore riformato Stefano D'Archino, che oggi conclude un ciclo di meditazioni centrate sulla preghiera cristiana del Padre Nostro.
Poi, dalla meditazione all'attualità, tu Paolo, per la nostra rubrica Tempo Presente, hai sentito Fulvio Ferrario, decano della Facoltà Valdese di Teologia a Roma, che pone uno sguardo protestante sulla recente enciclica di Papa Francesco, Fratelli Tutti.
Infatti sentiremo tra poco Fulvio Ferrario, ma in chiusura della puntata non perdete la rassegna stampa con segnalazioni e suggerimenti di lettura per la settimana.
Apriamo subito la puntata con il pastore di Bellinzona, Stefano D'Archino, che in queste settimane ci ha guidato in un percorso sulla preghiera cristiana per eccellenza, il Padre Nostro.
Spazio alla parola. Meditare con la Bibbia.
Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, siamo giunti alla quarta ed ultima domenica che dedichiamo a capire il Padre Nostro e ne esaminiamo la parte finale, che inizia con «E non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno». La traduzione di questa frase è oggetto di dibattito fra gli specialisti, ma anche fra i credenti, che l'hanno imparata spesso a memoria, ma vogliono sapere effettivamente il significato di ciò che pregano. Varie sono le traduzioni e i significati che si possono dare alla prima parte, non ci esporre alla tentazione o non ci indurre in tentazione, o anche dacci la forza di resistere alla tentazione, oppure, come ultimamente è stato proposto, non ci abbandonare alla tentazione. Ora il significato del termine greco permette sia esporre sia indurre, con una preferenza statistica per l'indurre. Ma dato che è scritto nella lettera di Giacomo che Dio non tenta nessuno, pur essendo possibili entrambe le versioni da un punto di vista grammaticale, sembra proprio che la traduzione preferibile sia, per un motivo teologico, il non ci esporre alla tentazione o non ci abbandonare alla tentazione. Nel Padre Nostro si richiede allora di preservarci dalle tentazioni, di allontanarci da Dio e dalla sua volontà, che nascono dalle situazioni che viviamo, dal nostro far parte della società umana con tutti i suoi compromessi ed occasioni di ingiustizia, o dal nostro egoismo. In effetti, spesso siamo armati di buone intenzioni, preghiamo di voler santificare il nome del Signore, cioè di vivere secondo la sua parola, ma ci ritroviamo spesso ad essere incerti, deboli, opportunisti e via dicendo. Riconosciamo così che non siamo così bravi come potremmo pensare, ma dobbiamo pregare il Signore di sostenerci e guidarci nelle vie del bene, della pace e della giustizia. Anche la seconda parte della frase è tradotta in maniere differenti, maligno o male. Avendo citata la tentazione appena prima, viene spontaneo pensare al maligno come al diavolo. Ma maligno non è solo il diavolo. E forse qui non c'entra per niente. Il termine greco, infatti, non è quello che di solito si usa per Satana o diavolo. Ma si potrebbe allora parafrasare in tutto ciò che è male e che pesa su di noi, proprio come un tumore maligno, per l'appunto. Per questo, mentre la traduzione male vuole distogliere da questa errata interpretazione diabolica, maligno, ben compreso, ce lo fa sentire come ciò che attenta alla nostra salute e serenità. Infatti sono proprio delle situazioni che ci pesano, che ci rendono gravoso vivere, che possono farci dubitare dell'amore di Dio e quindi farci allontanare da Dio come vere tentazioni. Liberaci dunque, Signore, da ciò che malignamente, dandoci dolore e sofferenza, rischia di portarci via l'unica nostra consolazione in vita e in morte, sapere che siamo tuoi figli amati e che mai ci abbandonerai. Praticamente tutti gli studiosi ritengono che la preghiera finisse qui. C'è un finale però, forse un'aggiunta liturgica, che ai protestanti per motivi storici piace dire, perché a te appartengono il regno, la potenza e la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Non aggiunge molto di più alla preghiera, ma ribadisce la piena fiducia nel nostro comune Padre, cui spetta per sempre il governo di ogni cosa, che ha potenza su ogni cosa e a cui solo va resa gloria. L'amen finale, poi, non va sottovalutato. Infatti la parola di origine ebraica si può tradurre in verità, ma anche è così, come a ribadire è proprio così. La traduzione così sia, con il congiuntivo, invece introduce un senso di incertezza che non vi è presente. È proprio così già da oggi e lo sarà come lo è stato. Cosa? Quello per cui si è pregato con fiducia riguardo a Dio e anche a noi stessi. Dire Amen, cioè, è ribadire la propria fiducia in Dio, ma anche la volontà attiva di essere con Dio. Non è affatto un'esclamazione di rassegnazione, come alcuni usano con leggerezza, ma invece una certezza che ti fa rialzare e lottare. Amen, allora, è il suggello conclusivo della preghiera e significa: Signore, tu sei la nostra forza e speranza, sei colui che ti prendi cura di noi, ora e sempre. Che il Signore benedica voi tutti che siete all'ascolto. Amen.
L'enciclica di Papa Francesco, Fratelli Tutti, invita alla pace e alla giustizia economica e sociale. In che misura le chiese, ma anche la società e l'economia, saranno in grado di accogliere queste sfide? Paolo, tu hai provato a fare il punto con il professor Fulvio Ferrario, decano della Facoltà Valdesi di Teologia a Roma.
Tempo presente. Dentro l'attualità.
L'enciclica Fratelli Tutti, la terza firmata da Papa Francesco, promulgata lo scorso 5 ottobre, propone una visione dei rapporti sociali e della politica basata sull'amore cristiano. Il testo parte dalla constatazione delle diseguaglianze presenti nel mondo globalizzato, per poi passare all'individuazione della categoria dell'altro e della necessità di farsene prossimo. Un'ampia trattazione dell'amore cristiano ne costituisce la parte centrale, per lasciare spazio poi alle questioni della pace e della guerra e al ruolo delle religioni nel mondo. Il titolo dell'enciclica, Fratelli Tutti, lascia intendere che il destinatario del testo non sia solo la Chiesa cattolica. Un lettore protestante che cosa ricava dalla sua lettura? Lo abbiamo chiesto a Fulvio Ferrario, decano della Facoltà Valdese di Teologia di Roma.
Un aspetto del discorso di Francesco, di questa enciclica, è che lui si sforza di parlare a nome di coloro che non hanno voce. Non ho le competenze per valutare la qualità e il successo di questo tentativo. A volte mi pare che abbia delle tonalità paternalistiche, a volte mi pare che abbia delle tonalità di alto profilo, ma talmente alto che praticamente lascia tutto com'è, nel senso che è molto difficile da tradurre in qualunque iniziativa pratica. Però questo fatto, cioè che qualcuno ricordi che la globalizzazione in corso, cioè la globalizzazione reale, non l'idea di globalizzazione, sta creando una serie di situazioni di per sé non peggiori di altre precedenti, questo va anche detto, però drammatiche. Questo io credo che sia giusto ricordarlo.
Professor Ferrario, quanto è efficace a suo modo di vedere e quanto è incisivo il discorso sviluppato dal Papa nell'enciclica?
Io vorrei dire due cose. Da un lato, certamente, la difficoltà dell'enciclica di proporre misure che siano traducibili in fatti è perfettamente comprensibile, non è solo dell'enciclica. Certo è che se tu ti sbilanci così fortemente, cioè ti comprometti, nel senso anche positivo della parola, così in profondità nel politico, e poi rifugi o comunque non sei in grado di offrire delle soluzioni, il discorso rischia di sembrare astratto. Ma dice, ma un'enciclica non è un programma di un partito. È d'accordo, ma se tu dai indicazioni al Fondo Monetario, all'ONU, a destra e a sinistra, a un certo punto ti devi anche porre il problema dell'operatività. Poi, in generale, non solo la Chiesa Cattolica, ma certe volte si ha l'impressione che le Chiese siano tanto più radicali quanto più parlano di cose oltre il loro raggio d'azione. Ripeto, non solo la Chiesa Cattolica, cioè conosco anche sinodi protestanti che danno sempre orizzonti profetici di ampio profilo, poi però in casa tua non sei capace di riformare veramente nulla, neanche l'orario del culto certe volte. Allora, questo crea l'impressione di chiese che sono pronte a sdottoreggiare quando si tratta di dare buoni consigli agli altri. Però poi in casa propria non è che siano proprio dei vulcani di riforma. E questo vale anche per la Chiesa Cattolica.
L'appello enunciato in questo caso da Papa Francesco nella Fratelli Tutti troverà, secondo lei, professor Ferrario, orecchie disposte ad ascoltare e soprattutto agenzie pronte a mettere in pratica tali indicazioni?
A livello istituzionale rimango scettico, nel senso che, a mio parere, è illusorio sperare che la forma retorica dell'appello possa incidere, ad esempio, su dinamiche geopolitiche o di macroeconomia. Secondo me è cristiano sapere che tu devi intervenire con strumenti adeguati e che la forma retorica dell'appello è insufficiente a mordere la realtà. Invece sul piano dei rapporti più domestici, io credo che effettivamente le società nelle quali noi viviamo, anche quelle europee, che per certi aspetti sono comunque con tutti i loro grandi limiti, tra le società meno belluine, però è vero che sono società sensibili a una forte inimicizia sociale. In più, in alcuni contesti che si moltiplicano effettivamente, questa inimicizia sociale tende ad avere pulpiti molto rilevanti. Non posso non pensare agli Stati Uniti d'America e non posso non pensare in generale a forme di populismo. Anche qui, in che misura la forma dell'appello può resistere al populismo? Io questo non lo so. Forse si potrebbe, l'enciclica lo fa in modo molto discreto, rafforzare l'appello indicando le conseguenze che porta il fatto di disattenderlo. Cioè l'inimicizia sociale è effettivamente distruttiva. Comportamenti irresponsabili in clima di pandemia fanno effettivamente male, cioè ci si ammala davvero, non è un mito inventato dai complottisti. Questo potrebbe anche valere per altre questioni, e quindi forme di amicizia sociale potrebbero anche essere funzionali al benessere della società.
La Chiesa Cattolica, ma anche le altre chiese cristiane, sono in grado di mettere in pratica quella amicizia sociale, ed è un termine davvero suggestivo, di cui parla ripetutamente l'enciclica.
Io ho la sensazione che le chiese, in questo momento in particolare le chiese evangeliche, anche a livello europeo, siano in difficoltà dal punto di vista della capacità di incidere politicamente. La Chiesa Cattolica è più forte, anche se fa ricorso a metodi che non sono quelli che l'enciclica propone. Io ho questa convinzione profonda che una maggiore modestia produca di più anche sul piano dell'incidenza sociale, cioè se le chiese si concentrano sui loro compiti istituzionali, chiamiamoli così, probabilmente riescono anche ad avere una credibilità sociale maggiore. Questi compiti istituzionali sono due fondamentalmente. Uno è quello di cui apparentemente la società non vuol sentire parlare, e cioè l'annuncio di Gesù Cristo. La Chiesa fa questo. La società dice: su questo ti ascolteremo un'altra volta, come è già stato detto a un predicatore autorevole secondo gli Atti degli Apostoli, però questo non ti esime dal fare il tuo lavoro. La seconda cosa che le chiese devono fare è il servizio che nel gergo protestante si chiama diaconale, ma insomma il servizio di carità, per usare una categoria che l'enciclica usa ripetutamente, un po' è giustissima teologicamente, è un po' difficile da usare nel vocabolario corrente perché carità sembra l'elemosina, ma lì vuol dire molto di più. La caritas in latino è l'amore, cioè il servizio diaconale. Credo molto a questo, nel senso che secondo me le chiese sono rimaste tra le pochissime agenzie che fanno qualche cosa per chi è messo male. A volte gli stati si servono di questo in modo un po' strumentale, come una specie di servizio sociale che costa meno ed è più motivato. Questo è un po' triste, effettivamente. A volte le chiese giocano questo gioco perché non possono far altro. Però, a mio parere, l'azione diaconale delle chiese è un segno, tant'è che spesso le rende bersaglio. Cioè, le chiese sono a volte nella società bersaglio di settori malintenzionati perché dà fastidio che si aiutino persone in difficoltà. Questo, secondo me, è un segnale del fatto che questa azione è rilevante. Quanto può essere potente? E io questo non sono in grado di valutarlo.
Per chi volesse riascoltare questa intervista, la ritrova sul sito della RSI, insieme a tutte le altre puntate della nostra trasmissione di Tempo dello Spirito.
Vi ricordiamo che potete seguirci anche direttamente sul vostro smartphone scaricando la app della RSI e ritrovare lì i vostri programmi preferiti.
La puntata di Tempo dello Spirito prosegue questa mattina con la rassegna stampa. Restate con noi per alcune segnalazioni e suggerimenti di lettura.
Visto e letto. Uno sguardo alla stampa.
Per la rassegna stampa vi segnalo oggi l'ultimo numero del mensile Bref, rivista riformata svizzero-tedesca, che propone tre contributi principali. Il primo è un ampio reportage sulle proteste condotte durante l'estate negli Stati Uniti in seguito alla morte di George Floyd, l'uomo di colore soffocato da un agente di polizia che lo ha tenuto schiacciato sull'asfalto sotto il suo ginocchio. L'autrice dell'articolo è Lotta Sutter, una svizzera che vive da molti anni nel Vermont e che conosce profondamente la società americana. È uno sguardo dall'interno del movimento Black Lives Matter, la vita dei neri conta, e nel contempo anche un'appassionata indagine sul rapporto esistente negli Stati Uniti tra fede e politica. In una nazione che conosce una rigida separazione tra Stato e Chiese, ma dove Dio e la bandiera a stelle e strisce sono profondamente venerati. Il secondo ampio contributo del numero di ottobre di Bref è dedicato a una doppia intervista con Georg Schmidt Senior e Junior, ovvero il fondatore del centro di documentazione e studio delle sette religiose Rel Info e il suo attuale direttore. Dalle convinzioni personali dei due esperti di movimenti religiosi alle manipolazioni che alcune sette operano ai danni dei propri adepti, ai motivi dei fondamentalismi, fino all'emergere delle recenti teorie del complotto che tante persone abbracciano in modo acritico in questo tempo di incertezza provocato dalla pandemia. Per farvi un'idea del lavoro svolto dal centro fondato e diretto dai due Schmidt, padre e figlio, vale la pena visitare il sito relinfo.ch. E il terzo contributo su cui mi soffermo porta un titolo molto eloquente, che è anche un gioco di parole, Yoga Unser, che richiama il Vater Unser, cioè il Padre Nostro. L'autrice è una saggista cattolica che si chiede perché le palestre di yoga siano piene mentre le chiese tendono a svuotarsi. Sofia Fritz, questo è il nome dell'autrice, non si lascia andare a facili giudizi, ma cerca di capire in che cosa consista il fascino dello yoga e che cosa apporti la sua pratica a molte persone. Al termine non manca nemmeno la domanda su che cosa possano fare le chiese per proporre qualcosa che sia all'altezza di ciò che offre lo yoga. Non propongano anche loro esercizi di training autogeno. I centri yoga hanno in questo un'esperienza molto maggiore, il consiglio dell'autrice. Prossimamente l'articolo sarà disponibile in traduzione italiana su voceevangelica.ch. E veniamo a due segnalazioni televisive per concludere. All'interno del programma Segni dei Tempi, in onda il sabato alle 12.05 su RSI La 1 e disponibile online sul sito della RSI, sta andando in onda una miniserie in 5 episodi dedicata al massacro dell'estate 1620, passato alla storia come il Sacro Macello di Valtellina. I protagonisti, le dinamiche e le conseguenze di quella strage di protestanti. 4 dei 5 episodi sono già disponibili online. E per finire, vi segnalo che RSI La 1 diffonderà domenica 1 novembre in diretta eurovisiva il culto evangelico in occasione della Festa della Riforma. L'appuntamento è per le ore 10 dalla Chiesa Evangelica Riformata di Lugano. Presiedono il culto i pastori Lidia Maggi, Daniele Campoli e Angelo Reginato.
Siamo giunti in chiusura di questa puntata. Prima di lasciarci, un ringraziamento al tecnico Enea Ponzio, che ha lavorato con noi oggi in studio.
E grazie a voi per essere stati con noi, aver seguito questo programma. Da Paolo Tognina e Gael Curtens, l'augurio di una serena domenica. A risentirci.